registrazione parziale della conferenza tenuta dall'ingegnere Franco Dupré nella sede del CIPEX nell'anno 1987 sul tema nucleare civile e militare.
Io non sapevo bene adesso come prendere il tema tra nucleare civile e nucleare militare, vastissimo, al che ho pensato che forse era il caso brevemente di spiegare che cos'è energia nucleare prima di tutto. Adesso non so, io sono però disposto a ogni momento a essere interrotto, sia da domande sia se ritenete che stia un po' deviando dai vostri interessi. Adesso non so se siete d'accordo, avevo cercato di fare una brevissima esposizione che cos'è energia nucleare, perché sennò si parla di qualcosa e non si sa che cos'è. La materia è fatta di molecole che sono fatte di atomi, e forse tutti quanti conoscete queste costruzioni di palline messe insieme, specie di meccano, e ogni pallina sarebbe un atomo. L'atomo è fatto di un nucleo centrale e elettroni che gli stanno intorno, anche di questo si conoscono immagini, specie di sistema planetario, sole e pianeti. In realtà è un'immagine sbagliata, ma non ci importa, funziona abbastanza bene. Le proprietà chimiche degli atomi sono date dal numero di elettroni che ci stanno intorno. Un elettrone vuol dire idrogeno, due elettroni elio e così via, 92 elettroni vuol dire uranio, e sono i 92 elementi naturali. E l'atomo è tenuto insieme da forze elettriche, l'elettrone è negativo, il nucleo è positivo e questi si attirano e allora questi gli girano intorno. Cioè forze elettriche sono importanti per questo. Gli atomi pesano anche, molto poco, ma pesano. E qui c'è la prima cosa buffa, perché quando si va nel microscopico la natura diventa diversa da quella che noi conosciamo. Tutta la massa, praticamente tutta la massa è concentrata al centro, nel nucleo. E il nucleo è piccolissimo. Per farlo in scala, se l'atomo ha un diametro di 10 metri, qua questa stanza, il nucleo è grande un millimetro, una capocchia di spillo. Per cui l'atomo è tutto vuoto. Cioè questa capocchia di spillo e intorno questi elettroni che girano in uno spazio come tutta la stanza. Però, sempre facendo così rapporti di massa, se la capocchia di spillo pesa un chilo, è molto densa, gli elettroni pesano mezzo grammo, per cui abbiamo questi mezzi grammi che girano così e un chilo piccolissimo al centro. Questa è la struttura dell'atomo. Reazioni chimiche, eccetera, tutto quanto si svolge con gli elettroni, perché al nucleo non ci si arriva quasi mai. Andiamo a vedere come è fatto il nucleo. Il nucleo si riesce a smontare pure quello, ed è fatto di protoni e neutroni, cariche positive e neutre. Z ed N sono le lettere che si usano. Queste qua però sono tenute insieme non più. Qui c'è un problema, i protoni sono tutti positivi, per cui si respingerebbero furiosamente. I neutroni sono neutri e l'effetto non è elettrico. Quello che tiene insieme il nucleo è un altro tipo di forze, le forze nucleari, che sono enormemente più forti. Infatti, se voi pensate che questo enorme atomo, questi elettroni, sono tenuti legati, ma molto forti, al nucleo da forze elettriche, e poi ci avete questi qua che non riescono a respingersi perché c'è qualcosa di ancora più forte che è insieme. Forze nucleari sono estremamente forti. però hanno una caratteristica che vanno poco lontano, cioè appena ci si allontana qui non si sente più niente, ma se si va vicino diventano fortissime. Un neutrone che passa vicino resta preso dentro e non lo stacca più. E questa differenza di forze, mentre le forze chimiche sono di tipo elettrico, le forze nucleari sono molto più forti, però sono difficili da manovrare, perché appunto appena ci si allontana un po' diventa come una pallina dura, non si tocca, non si raggiunge. C'è ancora un altro concetto, quello di isotopi. Il nucleo è fatto di protoni e neutroni. Adesso i protoni sono cariche positive e devono essere tante quanti sono gli elettroni, così che l'atomo sia neutro. Dato che gli elettroni danno la proprietà chimica, anche i protoni sono fissati. Un protone nell'idrogeno, due nell'elio, 92 protoni nell'urano. E poi ci sono i neutroni possono essere, non è obbligata la cosa. Allora, se per esempio c'è un atomo di un protone e un elettrone, abbiamo un atomo di idrogeno. Ma se abbiamo un protone e un neutrone ben legati insieme, intorno c'è sempre ancora un elettrone, è ancora idrogeno, ma più pesante, è il deuterio. E se sono due neutroni, si fa il trizio, che è sempre ancora un idrogeno, cioè chimicamente si comporta come idrogeno. Si chiamano isotopi. Isotopi sono molto difficili da separare perché chimicamente sono la stessa cosa, qualsiasi reazione chimica non li distingue. Sono un po' più pesanti, però si separano, ma è difficile. Ora qui c'è una cosa molto buffa. Quanto pesa un atomo di trizio? Uno dice, peso un protone più peso di due neutroni fa un peso 3. Manco per niente, fa 2,95. Cioè abbiamo il caso che 2 più 2 non fa 4, fa 3 qualcosa. Cioè si ha una perdita di massa, è chiamato il difetto di massa. Quando questi tre vanno insieme, improvvisamente non pesano più 3, ma pesano di meno. E dove è andata a finire questa massa persa? È diventata energia. Qua c'è la famosa formula di Einstein, che l'energia uguale a mc quadro, cioè proporzionale alla massa. Massa persa vuol dire che energia è andata via. Questo che cosa vuol dire? Che questi ormai sono legati insieme e non li si staccano più, perché per staccare dovrebbero di nuovo avere massa 3. Ma chi gliela dà? Bisogna dare talmente tanta energia qua dentro da rifare il difetto di massa, e allora questi possono allontanarsi. Per questo i nuclei sono così forti, legati così fortemente insieme. Quant'è questa energia di legame? Grosso modo è costante, cioè ogni nucleone, si chiamano nucleoni sia protoni che neutroni, ogni nucleone che arriva perde grosso modo la stessa quantità di energia nel momento che si appiccica, cioè il difetto di massa è così, 8 MeV, mega elettron volt, vabbè, sono unità di misura. Però non è esattamente così, quasi. In realtà gli atomi molto leggeri sono legati più debolmente. Il trizio è legato con circa 4 invece che 8. Poi carbonio eccetera sono legati 7, 7,5, 7,8. E poi però quelli molto pesanti sono legati di nuovo un po' meno, 7,5. L'uranio è legato, cioè i 240 nucleoni, protoni e elettroni, sono legati un po' meno che l'altro modo. Mi state seguendo? Silenzio terribile.
Non è facile. È fisica pura, non è facile.
Ecco, il fatto che questa energia di legame non sia costante è questo che permette di guadagnare energia. Come? Prendiamo per esempio un nucleo di uranio. Ci sono queste 240 palline legate insieme che hanno perso tutto un po' di energia. sono abbastanza ben legate. Se io però lo spacco in due parti, questi sono atomi più piccoli, circa massa metà, e questi sono legati più fortemente, cioè cedono ancora dell'energia e vengono legati più forte. Cioè l'atomo grosso è un po' instabile, non è così resistente, sono più forti questi. Allora, se si riesce a stuzzicare questo fa puff e si divide in due parti. Questa si chiama la fissione, da fendere, da tagliare, e questo è il processo il processo della bomba atomica, delle centrali nucleari, eccetera. Però c'è anche un altro processo possibile all'altro estremo. Vi ho detto il deuterio o il trizio, i due, tre nucleoni sono legati con una certa forza. Adesso prendiamo per esempio due così, ma se adesso prendo altri due e li metto insieme, i quattro sono legati più fortemente che due e due. Allora di nuovo si libera energia. Allora, invece che avere degli idrogeni, conviene avere dell'elio. Questo è il processo di fusione. Questo è il processo che fa andare il Sole, le stelle. L'energia delle stelle è questo. Questi si dice così volgarmente, bruciano idrogeno, cioè il loro idrogeno diventa meno perché si appiccicano insieme e formano elio. Non per niente l'elemento elio fu scoperto da prima spettroscopicamente dalla luce del Sole, cioè, che buffo, un elemento mai visto. Elio è tipico del Sole, Helios. Poi si scoprì anche sulla Terra, proprio perché l'elio è la cenere di questo processo. Ecco, questi sono i due processi, allora abbiamo la fissione e la fusione, che poi daranno la bomba atomica, la bomba a idrogeno, oppure le centrali nucleari attuali, e quelle che si sperano di fare, quelle cui parla Rubbia, le centrali a fusione. Spero di aver dato un pochino un quadro di questo. Ancora un momento, una questione di numeri: quant'è l'energia liberata quando si fa reagire un grammo di materia? Se si fa fare una reazione tipo chimico, bruciare è unire con ossigeno, beh, grosso modo si libera 4000 joule, insomma, per grammo, 4000. Se invece si fa reagire un grammo di uranio, quello che si libera, oddio, sono 10 alla 11, sono 100.000 milioni. O diciamolo in questo modo qua, l'energia che ci sta in 25 tonnellate di tritolo fa una reazione chimica, si trova in un grammo di uranio. Ecco che avete questa densità enorme di energia dovuta al fatto che queste forze sono molto più grandi, ecco la convenienza di avere bombe molto più efficaci o centrali molto più efficaci, a seconda della mentalità della persona. La fusione poi è ancora tre volte, libera ancora tre volte più energia per grammo che non la fissione. Ma vedete che c'è proprio una differenza enorme, c'è un fattore un milione fra l'uno e l'altro, anzi 10 milioni. Ci siamo finora? Questa cosa
puoi fare di tutto questo un semplice disegno.
Non è mi sia preparato, che cosa è? Ecco, forse un po' su domanda vostra, che cosa
No, allora, per spiegare più il concetto della fusione e della
fissione,
perché mi pare un elemento centrale di tutto quello che sta facendo.
Comunque vediamo un po' cosa abbiamo fatto. Questo è l'atomo con qua, diciamo, un chilogrammo 0,5 grammi, questa è questa. E il nucleo è fatto di protoni e neutroni estremamente legati, e se se ne aggiunge uno, l'energia che gli si aggiunge, cioè la energia, vale un certo po', vale circa 8,
anche in vela.
Questa unità, 8 MeV, tanto così, se poi uno vuol darsi delle alien. In realtà però, qua in funzione della massa del nucleo, per i nuclei leggeri, uno solo non è legato con niente. Se ne leggo due, in realtà sta qui. Se ne leggo tre, sta qui. E viene fuori una curva che fa così e poi arriva giù. E qua c'è l'uranio. Allora, come possiamo dirlo? Staccare dal trizio un neutrone richiede così tanta energia. Staccare dall'uranio un neutrone richiede così tanta energia. Staccare dallo iodio un neutrone ne richiede di più, è il più appiccicato. Allora è chiaro che se io prendo un atomo di uranio e lo spacco a metà e ne faccio uno di questi, lo faccio uno di questi qua, questi sono molto più legati e si libera energia. Riassume abbastanza questo? E questo guadagno di energia lo posso avere sia di qua che di qua. Da questo lato è fusione e qui è fissione. Adesso c'è ancora un'altra cosa da capire. Questo processo, cioè avviare un processo così, teoricamente è possibile, ma si riesce a farlo? Adesso forse a forza posso strapparne uno, fare qualcosa, ma si può autosostentare? Pensiamo al processo chimico. Appiccicare insieme carbonio e ossigeno è una fusione, un tipo di fusione chimica, significa bruciare in ossigeno. Beh, non è che uno il fuoco lo accende così, accende e si rispegne, si mantiene quando c'è una certa temperatura. Quando il fuoco è partito diventa ben caldo e allora col calore si autosostiene. Lo stesso problema si ha, il problema dell'autosostentamento si ha anche per questi processi. Per la fusione, di nuovo, qual è il problema? Se io voglio mettere insieme un deuterio e un deuterio, questi sono carichi. Io li avvicino e le cariche elettriche lo rimandano via, e non si appiccicano, perché prima di sentire queste forze devono stare molto vicini, perché le forze si allargano poco. Allora che si fa? O bisogna spararli violentissimamente così uno contro l'altro, ma questo non è un processo che si autosostiene, oppure bisogna averlo ben compresso, molto caldo, per molto tempo. Questo nel sole va benissimo, sta tutto bello lì, nelle stelle sì. Sulla Terra artificialmente è molto difficile. Lo hanno fatto come bomba. Come raggiungono la temperatura? Beh, l'innesco è una bomba atomica. Una delle normali bombe atomiche a fissione fa da innesco per l'altra. Genera talmente alto calore che finalmente parte il processo del Sole e fa la bomba a idrogeno. Farlo invece in modo controllato ci si prova da 40 anni, si continua a sperare, si dice sempre fra 20 anni, si continua a dire fra 20 anni, e si arriva sempre un po' più vicino, temperatura un po' più alta, un po' più addensato, un po' più a lungo, ma il processo della fusione è ancora di là da venire. Quello che invece funziona in modo autosostentante è la fissione, e qui abbiamo la cosiddetta reazione a catena che avete sentito parlare.
come si fa a far scoppiare? Perché l'atomo uranio è stabile. Come si fa a far scoppiare? Lo si gonfia. Gli si fa ingoiare un neutrone, a questo punto e si spacca in due parti. Però questo neutrone bisogna che gli arrivi, passi abbastanza lentamente, perché ecco, se è troppo veloce, zoom, e passa via. Se è abbastanza lento, luff, viene attirato e si ha la fissione. La cosa interessante è quando poi si è spaccato in due parti, questi qua in realtà sono tutti in subbuglio, non sono ancora stabili, hanno un po' troppi neutroni rispetto a quello che dovrebbero avere, per cui continuano a bollire, mandano fuori particelle beta, alfa, sono radioattivi, questa è la radioattività. Questi pezzi qua, ovviamente i pezzi non sono tutti uguali, c'è tutto un panorama di questi, alcuni li conosciamo come nome, lo iodio 131, il cesio 137, il ruteno, lo stronzio, sono tutti questi atomi di cui abbiamo paura, radioattivi, perché sono i pezzettini di questo che sono ancora instabili, radioattivi, e sparano fuori. Tra l'altro, fra le varie cose, sparano anche neutroni. Se vicino ci sono altri atomi di uranio, qualcuno di questi neutroni provocano altra fissione. Però la cosa non è facilissima, intanto ovviamente questo lo colpisce, quest'altro va perso. Allora devo averne abbastanza di atomi uranio intorno, devo avere la cosiddetta massa critica. Se la massa è troppo piccola, basta. Quando è oltre una certa massa, allora i neutroni non piglia questo, piglia quest'altro, ma ne piglia uno. E allora si innesca la reazione a catena. Infatti la bomba atomica come è fatta? È fatta, le prime erano fatte due pezzi, e a un certo punto con un esplosivo chimico venivano mandati insieme, boom, la cosa partiva. Oppure una cosa cava, una specie di cannoncino, e sempre con una carica chimica, un'esplosione, e spiccava dentro, la massa diventava critica e scoppiava la bomba. Invece nelle centrali questa cosa la si vuol fare in modo controllato, allora non è così denso, è più diluito, ci si mette acqua o grafite che servono a rallentare i neutroni, perché i neutroni che vengono fuori sono velocissimi, allora si fa sbattere a varie parti, allora pian piano rallentano di velocità e sono più efficaci perché vengono più facilmente assorbiti, e lì bisogna calcolare bene le cose. E poi ci sono le cosiddette barre di controllo, cioè il cadmio che assorbe i neutroni, allora se questo incomincia ad andare su, allora si abbassa un po' questa barra, questa si suga dei neutroni e tutta la cosa si calma. In questo modo si riescono a fare le centrali.
Se è troppo veloce, come si chiedono, ma quindi la radioattività di questa reazione catena, quindi quando...
No, la radioattività non è... No,
no, dico che una cosa che...
Sono due cose diverse.
Sì, sì, ma una cosa...
Sì, in inglese.
Reazione catena, c'è una cosa che attacca l'altro, che attacca l'altro.
Sì.
Quindi quando si perde la radioattività, significa che infatti la reazione catena non rimane dentro la zona che ci vuole dove c'è la reazione, ma va fuori, al di là.
Ah certo, qui, cioè,
e attacca anche le altre cose. Questo è il
punto. No, quello che succede è che uno c'ha la bomba, e questi sono tutti atomi così. Allora, uno spacca l'altro, spacca l'altro, spacca l'altro, in ogni spaccatura si libera tanta energia, questo entro un milionesimo di secondo raggiunge temperature del sole, evapora ed è tutto andato. Quello che si brucia in realtà nella bomba è sì e no l'1%. E poi è talmente tanta energia, tutto parte in giro e parte in giro con tutti i frammenti di quello che ha già fatto. E questo poi va da tutte le parti, e questi frammenti qua ormai non fanno più reazione a catena, girano e ce li troviamo nell'erba, nel latte delle mucche e così via, e questa è il fallout, la ricaduta radioattiva. Quello che è successo a Chernobyl lì il processo non sono riusciti a controllarlo, ha fatto la serie, sono cose estremamente macchine molto molto complesse, non sono riusciti a controllarla e improvvisamente ha sviluppato un milione di volte più calore di quello che doveva e ha fatto una gran fontana di fuoco chimica proprio e ha mandato su a 3 km di altezza tutti questi rottami qua accumulati in anni di funzionamento e poi il vento ha portato in giro e questo è quello che noi ci stiamo godendo tranquillamente. È chiara la distinzione? Ho risposto? Altro? Oh, fare
il fusione. Scusa, questo nella fusione avverrebbe ugualmente la radioattività, cioè questa
no, la fusione è una cosa più pulita perché la fusione piglia in realtà non piglia idrogeno, piglia sono tutta una serie di reazioni, per esempio 5 deuteri, cioè idrogeno pesante, che fanno la reazione insieme e danno 2, 4, 6, 8, 10, danno 2 elio e buttano fuori dei 2 neutroni. Il neutrone è una cosa che poi il neutrone veloce sì, fa male, se no e niente, non è radioattivo, cioè non è una cosa instabile che puffa e spara fuori, e questo qua è un gas che non fa più nulla. In realtà, mentre avviene questo, questi neutroni vanno nel materiale intorno, nei metalli, nell'aria, in quello che trovano, e stuzzicano quegli atomi e rendono radioattiva quello che colpiscono, per cui c'è anche lì radioattività. Però in modo diverso, mentre la fissione è proprio il prodotto stesso della reazione stessa che li fa, nella bomba H, nella reazione di fusione lo si può controllare, si può averne di più o di meno a seconda se si cerca di evitare che i neutroni vadano a colpire qualcosa oppure gli si mette proprio addosso della roba che viene a, si dice attivare.
Comunque nella bomba all'idrogeno c'è ugualmente molta radiazione, credo, non c'è la scatena,
sì, però,
della bomba, mentre nelle centrali, secondo quello che
però studi, mi pare che le bombe all'idrogeno, infatti adesso si lavora ai cosiddette terza generazione, si possono fare quelle che fanno più botto e meno radioattività, che fanno più radioattività e meno botto, che fanno più neutroni e meno radioattività, e sono, è la famosa bomba al neutrone, che i neutroni evita che vada a colpire altre cose, li manda tutti in giro e quando ci arrivano dentro a noi, all'uomo, rovinano gli atomi nostri, cioè ci ammazzano, però non c'è tanta radioattività e si può controllare questa cosa, mentre la bomba a fissione è sporca proprio di sua natura. Avevi però ancora qualcosa sulla centrale o no?
Per la centrale appunto, ma anche quella è controllabile, insomma, la radiazione.
Si spera. Cioè si dice che forse sarà più pulita. Forse. Poi però fin quando non funziona nessuno.
Posso dire, quando si parla di scorie allora, sono sarebbero questi atomi
sarebbero
fissi?
Sì.
Durante la fissione,
i prodotti di fissione
che si disperdono come a Chernobyl poi nell'aria oppure che si possono raccogliere
normalmente nella centrale restano dentro, ma quando ormai è stato bruciato l'uranio questa porcheria qua resta e resta radioattiva per migliaia e migliaia di anni e poi diciamo che ci faccio, questo è il problema delle scorie.
Quelle che hanno venduto di recente, cos'erano le scorie che hanno mandato?
In Cina. Perché non sanno che farne. Il problema delle scorie, che cosa farne di queste cose, non si sa ancora. È forse uno dei più grossi problemi.
Chi li acquista cosa ci fa?
Come?
Chi li acquista cosa ci fa? Se li vendono?
La Cina si fa pagare. Si fa pagare, li mette nel deserto, ha bisogno di soldi. E questo è veramente le nazioni ricche che comprano la salute degli altri.
Scusi, il sistema di cose a barre nelle miniere di Sargenna, nelle miniere di sale, fino a che punto
alcuni dicono sicurissimo, altri per niente. Il problema è che devono essere sicuri per decine, centinaia di migliaia di anni. Ora, la storia umana è di 6.000 anni, e roba di 6.000 anni fa, proprio facciamo scoperte archeologiche, e, guarda che cosa facevano. Adesso immaginiamo di avere queste miniere, e fra 10.000 anni fanno scavi e che belli questi cilindri, chissà che cos'era, è roba radioattiva, ma nessuno sa più che cos'è, è scritto in una lingua strana, in italiano, uniforme e così via. E questo è il pericolo per le generazioni seguenti, cioè qui veramente si può lavorare di fantascienza in modo stupendo, nessuno sa dare una risposta, e qui è il problema della responsabilità per le generazioni seguenti, che è una formulazione nuova che è capitata sulle nostre, sulla nostra generazione, non c'era prima.
Vorrei fare una domanda un po' fantascientifica, perché per me questa è una materia così. Allora, fissione, fusione, eccetera, ma i fisici non si propongono, diciamo, neppure, come dico fantascienza, un processo di ritorno, di inversione, cioè ritornare alla ricomposizione di questi atomi.
Eh no, perché questi qua sono adesso molto strettamente legati, nessuno li fa saldare insieme. Per saldare insieme bisognerebbe rimettere dentro l'energia che è uscita fuori, ma diciamo una centrale nucleare, noi abbiamo fatto questo processo per pigliare fuori energia. Adesso si tratterebbe di ripigliare questa energia, e a parte che nessuno sa farlo, però dice, allora che ho fatto a fare tutto il processo? E anche qui la stessa cosa. Diciamo, la domanda è come dire, ma quando abbiamo bruciato un pezzo di legno con la cenere, l'ossigeno e tutto quanto, non potremmo rifare il legno? No. Teoricamente con tutti i pezzi ci sono tutti, per rifare il legno bisogna ripiantare un seme, un albero e tutto quanto, il quale si nutre proprio di queste cose qua, con quella cenere, con quell'ossigeno eccetera, però il processo di ricostruzione lasciamolo fare alla natura, perché noi non lo sappiamo fare, e questo ancora meno.
Questo si capisce bene.
Come?
Questo si capisce bene.
Allora, se siete pronti, c'è ancora un altro pasticcetto nucleare ancora da spiegare. Come funziona una bomba atomica lo sanno tutti ormai. È facilissimo. Ve l'ho spiegato ed è così. Perché non c'hanno tutti la bomba atomica ancora, per fortuna? Perché è difficile avere il materiale opportuno. Ciao. Perché l'uranio è un miscuglio di isotopi. Perché tanto chimicamente, quando uno produce uranio, gli isotopi non li separa. Beh, si dà il caso che la maggioranza di questo uranio, se gli si butta dentro un neutrone, quello se lo tiene, poi dopo butta fuori una particella beta e si trasforma in nettunio, poi si butta dentro un altro neutrone, quello se lo tiene, e poi butta fuori un'altra beta e si trasforma in plutonio, cioè non scoppia. Quello che scoppia è uno solo degli, in realtà due, ma insomma è importante, uno solo degli isotopi dell'uranio, l'uranio 235.
L'uranio 235. Però l'uranio 238, che è il più comune, è il 99,3%, questo è lo 0,7%, cioè veramente poco. Allora uno fa tutta la raffinazione dell'uranio eccetera, e poi bisogna separare i due isotopi, e questo è un processo molto complicato, costoso, perché non si può usare la chimica. Quello che si fa, si usano le centrifughe, cioè una specie di fionde, e lì quella differenza, vedete, è di 3 su 200, cioè bisogna distinguere, pensiamo dal salumiere, ma ha dato 2 etti o 2 etti virgola 3? Ma ha rubato 3 grammi o no su 2 etti? E chi lo va a vedere? Beh, bisogna proprio distinguere questo, e cioè, buono cattivo, questo è un salumiere che ruba? No, ruba 3 grammi. Questo è difficile, complicato, questi sono ci hanno lavorato per 3 anni, per più di 2 anni gli americani, per fare alla fine 4 bombe, alla fine della guerra avevano 4 bombe, avevano materiale e 4 bombe. Oppure c'è un'altra strada, uno piglia l'uranio 238 e gli fa, lo ingozza con neutroni e quello diventa Nettuno, diventa plutonio. E il plutonio invece è di nuovo fissile. Il plutonio, un neutrone, quello puff, si spacca. E un altro atomo, un altro nucleo fissile che non esisteva prima. Sono i transuranici, non sono mai esistiti in natura. Perché? Perché il plutonio è in realtà un nucleo instabile, cioè radioattivo, che per conto suo decade. Ci mette 24.000 anni a dimezzare, cioè, per cui anche se c'era plutonio all'inizio della Terra, se n'è andato, è scomparso. Allora l'altra cosa da fare è fare dei reattori nucleari e là dentro produrre plutonio dall'uranio, e questi sono i due modi per fare uranio fissile. E allora uno va avanti, e alla fine, dopo 2 anni di lavoro, gli americani c'avevano 4 bombe. Per fare centrali nucleari si usa in realtà uranio un po' arricchito, cioè l'uranio così è troppo poco. Si fa centrali anche con questo uranio qua, però ora ci vuole moltissimo uranio e bisogna piazzarlo molto bene, perché la maggior parte di questi neutroni che escono fuori da questa reazione vanno a finire qui, pochi vanno a fare questo. Allora bisogna veramente costruire la cosa bene. Se si arricchisce un po', cioè si porta a essere 2, 3, fino a 5%, allora c'è abbastanza uranio fissile che il processo cammina tranquillamente. Però capite che la cosa non è così facile. E questo è importante, perché per fare bombe bisogna avere il materiale fissile, e questo non è che si trova così facilmente in giro. Ci ho messo 40 minuti a fare solo la prima introduzione.
Vai.
Domande? Ho finito la parte introduttiva. Adesso avevo pensato di fare, ma proprio così, rapidissimo, che vuol dire nucleare militare e che vuol dire nucleare civile. Comincio con quello militare, perché l'energia nucleare è nata militare. È nata perché si aveva paura che Hitler la potesse fare. La scoperta della reazione catena era stata fatta nel 38 in Germania. Se vi ricordate i film di guerra in Norvegia, i tedeschi avevano preso la Norvegia, gli inglesi che sono andati a distruggere la fabbrica di acqua pesante, cioè di deuterio, che serve per rallentare i neutroni per fare queste reazioni. Cioè tutta questa roba si svolgeva, e gli scienziati si sono disposti a fare bombe perché avevano paura che la facesse Hitler. Febbraio-marzo 1945 fu chiaro che i tedeschi non l'avevano fatta, al che gli scienziati, almeno gran parte degli scienziati, ho parlato con uno che era stato lì, che non erano stinchi di santi, non erano pacifisti, ma gran parte di loro divennero pacifisti nucleari, cioè dissero: va bene fare la guerra e tutto quanto, ma non con l'energia atomica, è una cosa troppo grossa. E cercarono di frenare il governo, cercarono di impedire che venisse fatta la bomba, chiesero che venisse fatta una esplosione dimostrativa, chiamare plenipotenziari giapponesi, fare la bomba, e dice: avete visto? Vi arrendete? Non fu fatto così, e purtroppo una, e poi un'altra, probabilmente per dimostrare che non era l'unica. altri dicono che è un motivo ancora, poi i motivi non sono mai uno solo, i motivi si sommano sempre, ma un altro motivo è che Nagasaki è l'unica città dove ci con un'antica comunità cattolica, per cui le abitudini matrimoniali sono diverse, e allora si sperava, si dice, non so se è vero, di poter studiare gli effetti genetici a seconda delle diverse abitudini matrimoniali. Se è vero è veramente bruttissimo, è però una delle cose che si dicono. Gli Stati Uniti avevano la bomba ed erano gli unici a averla fino al 49. Ci furono grandi sforzi per renderla internazionale, per dire la bomba è una cosa di tutto il mondo, va fatta sotto l'ONU. Gli Stati Uniti, ah no, un momento, solo quando abbiamo garanzie e così via. Nel 49 i sovietici hanno esploso la loro. Grande paura degli americani, allora bisogna fare la bomba H, 52 bomba H americana, 53 quella sovietica. E da allora è la corsa al riarmo. Che ogni volta, oh mamma mia, adesso questi, avanti un'altra, avanti un'altra, avanti un'altra. Oggi siamo con circa 50.000 bombe nucleari, di cui 20.000 strategiche. Questo che avete in mano è una figuretta fatta già qualche anno fa da pacifisti americani. Il punto al centro rappresenta tutte le esplosioni della Seconda Guerra Mondiale. Notate che il Vietnam è stato esploso di più che nella Seconda Guerra Mondiale, in un unico paese, Seconda Guerra Mondiale, in tutti i teatri. Tutti gli altri punti rappresentano la capacità esplosiva esistente adesso negli arsenali. Sono 6.000 punti. E il cerchietto in alto è il carico dei primi sommergibili nucleari, il secondo è il carico dei moderni sommergibili nucleari. Questi sommergibili nucleari sono capaci di distruggere un sommergibile con le bombe dei suoi missili, capaci di distruggere completamente più volte l'altra parte. Ma di questi ce ne sono decine e decine. E qua, insomma, si dice che si può distruggere l'intero mondo 50 volte. Adesso cosa vuol dire ammazzare 50 volte? Ne basta una. Questo è quello che si chiama overkilling, è la follia in cui stiamo. Cioè siamo veramente in una situazione storicamente mai esistita, perché non c'è mai stata la possibilità di distruggere il mondo. Ma adesso ce la siamo creata. Questo qua è quello che si chiama la proliferazione verticale, cioè i due superpotenze si sono tirate su l'una l'altra.
Capovolgimento di valori.